ritrovati per questa puntata di Tarantula Rubra, oggi domenica 25 marzo 2018. Oggi apriremo il nostro programma continuando a parlare di tradizioni napoletane e oggi parleremo della Pasqua, insomma di tutto quello che è il periodo pasquale nella zona di Napoli e dintorni. Sempre con il testo di Claudio Corvino che ci piace così tanto, Tradizioni popolari di Napoli, edito da Newton e Compton. E poi rimanete ancora all'ascolto di Tarantula Rubra. Perché? Perché avremo il grande, immenso Carlo Sigliotto del Canzoniere del Lazio che ci parlerà del suo canzoniere, nel senso che appunto ci parlerà del Canzoniere del Lazio, ma soprattutto del suo libro Il mio canzoniere, edito da pochi giorni da Arpo, e rivivremo un po' la storia del Canzoniere del Lazio qui insieme a voi con Tarantula Rubra. E allora buon ascolto di questa puntata di oggi, iniziando con Enzo Avitabile, Sol Macossa. Sol Macossa con Mano di Bango, il CD è Festa Farina e Forca. E andiamo con Napoli, vai! We'll be right back.
sa ma fu ma pulsa, mamma cu ma ma sa ma fu ma pulsa, mamma cu ma ma sa ma fu ma pulsa. Mamma cu, mamma sa, mamma cu sai io.
Allora, ci accompagna ancora Marco Zurzolo con questo CD che si chiama Ventre del Sud, e noi cominciamo a vedere un po' come a Napoli e in tutta l'Italia meridionale la Pasqua, oltre ad avere le ovvie connotazioni religiose, è la festa dedicata al passaggio stagionale. Una festa che ovviamente divide l'anno in quelle due uniche stagioni che in fondo contano nel ciclo agrario, vale a dire Viern e a stagione. Due momenti separati da un evento religioso che tutta la cristianità vive come ciclico e cosmico, cioè la morte e la risurrezione di Cristo. Anzi, contrariamente alle apparenze, al vigore e al prolungamento del Natale, la festa fondante della cristianità è proprio questa, non quella. E in generale nel meridione, quindi anche a Napoli, tutto il periodo pasquale presenta caratteri comuni che possono essere ricondotti a delle costanti strutturali, come per esempio le drammatizzazioni e le questue. Cominciano queste settimane prima della Pasqua, oltre poi alle processioni, delle quali vogliamo qui ricordare quelle più note di Sorrento e di Procida, rituali che sembrano sottolineare proprio il passaggio dei due momenti stagionali. La prima è quella lugubre e notturna dei membri dell'Arciconfraternita della Morte, dai forti toni penitenziali che si snoda come ogni anno e con rassicurante certezza tra strade e stradine del paese, in una geografia sacra che sembra voler riaffermare i confini, la cultura, la protezione di tutta Sorrento. E invece poi c'è quella di Procida, e qui c'è una Madonna Immacolata che viene rivestita di nero, secondo un'etichetta molto antica, da un gruppo di 5 donne a ciò delegate. E in questo periodo si usa ancora oggi a fare le pulizie di Pasqua come forma di preparazione al nuovo che è in procinto di giungere. Ci si astiene dal fare rumori, soprattutto quelli prodotti da radio, stereo e simili, e si legano quindi le campane che non suoneranno fino alla resurrezione, e invece si utilizzeranno strumenti in legno, in genere definiti battole. Alla resurrezione invece le campane esplodono in lunghi suoni a distesa, e i contadini usavano, ma alcuni usano ancora, abbracciare gli alberi perché diano molti frutti. In questo periodo uno dei riti più intensi, spettacolarmente complessi e sentiti dai fedeli napoletani e della provincia è quello legato all'icona della Madonna dell'Arco a Sant'Anastasia, comune di circa 28.000 abitanti. E come abbiamo già parlato in puntate precedenti, nel giorno del lunedì in Albis si svolge un imponente pellegrinaggio rituale dai paesi vicini, dalla città e dalle isole, verso proprio il santuario della Madonna dell'Arco. I fedeli che vi partecipano sono organizzati in gruppi chiamati paranze e portano stendardi di stoffa un tempo tradizionalmente coperti di banconote, oggigiorno un po' meno. Oltre agli stendardi posti su di una lunghissima asta con immagini della Madonna da un lato e dall'altro il nome dell'associazione di provenienza, le paranze recano ceri, talvolta enormi e pesanti, e altrettanto pesanti toselli. I toselli sono costruzioni in cartapesta o cartongesso dalle forme e dai temi diversi, ma riguardanti la storia sacra o le immagini della Madonna, posti su una struttura a forma di imbarcazione o sotto un simbolico arco. In passato sono state documentate anche scene di missili, della guerra in Vietnam e altre tematiche profane. I pellegrinaggi e i loro toselli arrivano a Santa Anastasia di mattina presto, per lo più in auto, e da qui proseguono verso il santuario a piedi. La parte finale del tragitto, quella che porta al santuario, è tradizione che si faccia di corsa, come pure di corsa si svolgono diverse fasi della cerca, ovvero sia della questua, comprese quelle dove i fedeli sono fermi ma continuano a muovere i piedi in una sorta di corsa sul posto. Per questa caratteristica prendono il nome di fuienti, appunto dal verbo fuire, cioè correre.
Fingiamo a perdonare. Poca la vita nostra e buona figlia, così te lo emano, così te lo emano, così te lo emano, o emano.
Secondo l'interpretazione locale, il nome e la funzione dei Fuenti deriverebbero da un'antica leggenda legata al culto della Madonna. Ma a questo punto conviene iniziare dal principio, proprio dal mito di fondazione del santuario, così come è raccontato in un antico libro intitolato Zodiaco di Maria. E la vera leggenda di fondazione del santuario che Montorio riporta e dice che nell'anno 1500, nel secondo giorno di Pasqua di Resurrezione, celebrandosi la solennità di quella divota cappella con infinito concorso di popoli, due giovani giocatori di maglio ferrato, disfidandosi al tiro della palla, convennero che quello sarebbe vincitore che con più forza e destrezza avesse oltrepassato in meno colpi un arbore di tiglio che vicino alla detta cappella era anticamente piantato. Percosse col maglio la palla il primo ed o fosse suo valore o fortuna passò destramente il termine stabilito. Invidioso l'altro di un colpo così fortunato, fe tutto lo sforzo per superarlo, ma il suo pensiero restò fallito perché la palla, urtando nel tiglio, invece di andare avanti, ritornò molto indietro ed egli restò vinto. Perdé egli per tale accidente la pazienza e con questa anche il rispetto delle cose sacre, sicché tutto il furore nel moto, tutto veleno nel cuore, tutto sacrilego nella lingua, prese la palla nelle mani, avventolla verso la sacra immagine e la colpì appunto sotto l'occhio della guancia sinistra, donde con non udito portento, come se fosse di viva carne, scaturì molto sangue. A tale spettacolo restò lo scellerato affatto immobile col braccio eretto in alto nel modo appunto col quale empiamente aveva avventata la palla, né potendo per quanto facesse forza a se stesso allontanarsi da quella santa cappella, atterrito e spaventato restò senza moto. Secondo Padre Arcangelo, il giovane giocatore di pallamaglio, dopo aver colpito l'icona della Madonna, non restò paralizzato come scrive Montorio, ma fu comunque bloccato perché non riuscì ad allontanarsi dalla cappella, essendo costretto a corrergli intorno. Questo episodio, secondo alcuni, sarebbe all'origine appunto di quella particolare corsa sul posto attuata dai Fuenti durante il loro pellegrinaggio. A questo proposito sarebbe forse interessante almeno accennare al significato mitico di questo essere bloccati dalla divinità o da essere sovrannaturali. Il senso profondo di questo blocco è stato ben raccontato letteralmente in un passo dei dialoghi con Leucodi Cesare Pavese, che scrive: «Gli dèi non ti aggiungono né tolgono nulla, solamente d'un tocco leggero ti inchiodano dove sei giunto. Quel che prima era voglia, era scelta, ti si scopre destino. Questo vuol dirsi farsi lupo». Il culto della Madonna dell'Arco ha una lunga fase preparatoria che comincia in genere alla Befana il 6 di gennaio o alla festa di Sant'Antuono il 17 gennaio, quando le decine e decine di locali dei circoli delle varie associazioni cattoliche, circa 460 tra Napoli e provincia, cominciano la loro frenetica attività di raccolta fondi, festeggiamenti e processioni. Sono piccoli locali, in genere dei bassi, con l'immancabile quadro della Madonna dell'Arco alla parete e tutti i premi o i diplomi che i componenti hanno ricevuto nel corso delle differenti gare cui hanno partecipato. Non mancano inoltre foto dei soci con l'abito votivo e dei parenti defunti con un lumino elettrico perennemente acceso. Queste sedi sono veri e propri centri di aggregazione utilizzati per tutto l'anno a scopi ludici e profani, come giocare a carte, chiacchierare ed incontrarsi. Le associazioni hanno un'organizzazione abbastanza capillare, con presidenti, tesorieri, soci e portabandiera. Tutti fanno voto di correre al santuario della Madonna il lunedì in albis. Inoltre i soci si prendono cura delle edicole votive dedicate alla Vergine poste sul loro territorio. A gennaio, dicevamo, comincia la cerca, cioè la questua, per recuperare fondi per la festa e per offrirli al santuario il lunedì dopo Pasqua. Talvolta si organizzano anche delle vere e proprie aste con prodotti di vario tipo, anche alimentari. La cerca, per farsi sentire da chi è all'interno delle case, si dà a voce della questua una struggente litania che tocca l'animo di tutti i napoletani cresciuti con queste sonore cadenze domenicali mai a tutt'oggi abbandonate. La parte musicale, come in tutte le altre festività popolari della Campania, ha un ruolo fondamentale e omnipervasivo. Nelle voci della questua, nelle marcette militari e nelle tammurriate che si svolgono il lunedì in albis fuori dal santuario o sulla via del ritorno a casa. Il canto richiamo, la voce da cerca, si intona prima del pellegrinaggio al santuario, durante la questua. Ed è una particolare forma vocale, senza accompagnamento musicale, simile alle fronne e ai canti a figliola, di cui ben conosciamo, avendo ascoltato più volte Marcello Colasurdo, uno degli esponenti più importanti appunto di questi rituali. Lo stesso canto, appunto quello dei canti a figliolo o delle fronne, viene intonato nei mesi precedenti il lunedì in albis, quando i fuenti incontrano la statua di qualche santo molto venerato, oppure un'edicola della Madonna dell'Arco o anche la sede di un'associazione a lei dedicata. In questi momenti i portatori cominciano a ondeggiare e intonano una canzone. Mentre gli altri fuenti si fermano, a turno uno di loro avanza lentamente elevando un canto alla Madonna, a cui seguono i versi della canzone stabilita. La cerca termina al mattino della domenica di Pasqua, quando la paranza esce per le ultime, in genere più ricche, offerte alla Madonna. Immancabile è la piccola banda musicale formata da cassa, tamburo e piatti, ai quali in genere si aggiungono uno o due sassofoni, una o due trombe e un bombardino. Lo scopo dei musicisti, oltre al diletto e alla manifestazione di fede attraverso la musica, è anche quello di accompagnare con il loro ritmo binario le cadenze del passo di marcia, che talvolta prende anche le accennate forme di danza. Altre volte il ritmo che accompagna le movenze dei fuenti, insieme all'ondeggiare degli stendardi, ha un andamento ternario e lento, la cui origine potrebbe risalire almeno al 700. Lungo il percorso dei fuenti, quando incontrano un punto caldo di sacralità, tipo un'edicola, un quadro votivo, al comando del capo paranza tutti si gettano faccia a terra con le braccia aperte, rimanendo in quella posizione mentre la banda suona fino a quando il fischietto non comanderà loro di alzarsi. Molti dei ritmi e delle melodie dei fuenti negli ultimi anni sono stati riadattati da vari musicisti, come il nostro Marco Zurzolo, che stiamo qui ascoltando di sottofondo, noto sassofonista napoletano in forme definite jazz etnico partenopeo. Una volta rientrate in sede, le paranze conteggiano l'incasso e predispongono tutto per il giorno dopo. E adesso ci sentiamo proprio di Marco Zurzolo il brano intitolato Ex Voto. La giornata comincia molto presto, lunedì in Albis. Già all'alba i fuenti sono vestiti e pronti davanti alle loro rispettive sedi per essere trasportati in auto e in camion a Santa Anastasia insieme ai vari toselli, immagini e bandiere. Qui giunte le varie paranze si recano a piedi al santuario, precedute dalle bandiere e disposte in due file laterali che sembrano proteggere, scortare come un gruppo paramilitare il quadro, il tosello o trono che spesso riproduce lo stesso santuario di Madonna dell'Arco. Il portabandiera, qui e in altre uscite pubbliche della squadra, sembra svolgere uno spettacolo nello spettacolo, con quel suo far ondeggiare con grande abilità e fatica la bandiera sociale. Gli allenamenti per questa specifica funzione iniziano quando i fuenti sono ancora bambini e a stento riescono a reggerne il peso. Spesso gli allenatori sono gli stessi genitori che con fierezza e pazienza insegnano ai ragazzini l'arte della bandiera. Questa, fissata direttamente alla cintura dei calzoni oppure in apposite cinture portaasta, viene agitata in tutte le direzioni, costringendo la colonna vertebrale a delle flessioni e torsioni non alla portata di tutti. Come anche durante le altre funzioni cittadine che precedono il lunedì in Albis, viene avanti il torsello portato a spalla, con un andamento caratteristico di oscillazione orizzontale e alternando per tre volte avanzamento e retrocessione, fino a che i membri della paranza cadono in ginocchio e poi si rialzano, quindi fanno sussultare l'immagine danzando e facendola girare su se stessa, fra gli applausi. Al suono del fischietto del capo paranza, la banda si arresta fino a che la tromba non suona l'attenti. Taluni fuenti corrono e poi stramazzano al suolo bocconi, mentre altri fanno oscillare le bandiere oppure reggono con una mano la bandiera mentre sono al suolo. E di corsa avanzano quelli che reggono il tosello fino a che non cadono in ginocchio per poi rialzarsi e sollevarlo a braccia tese, in uno sforzo muscolare veramente notevole e non comune. A questo punto riesplodono i botti e la folla applaude, quando poi non va addirittura in visibilio. Molte delle fasi della processione saranno poi oggetto di giudizio e premiazione per la migliore organizzazione, la migliore voce, il portabandiera più esperto. Spesso, insieme alle offerte in denaro esposte sulle bandiere, vengono portati al santuario anche pesanti ceri ex voto, secondo alcuni sostitutivi di più antichi maggi e tirsi documentati su dipinti dell'Ottocento. Il tratto fino al santuario viene fatto di corsa, con posture e atteggiamenti che poco hanno del devozionale, cui i comuni riti religiosi ci hanno abituato. In questa fase, poi in chiesa, i fedeli si abbandonano a evidenti forme di isterismo, crollando e gridando, grondanti di sudore e affannati. In queste occasioni si verificano talvolta guarigioni di mali psicosomatici che vengono immediatamente riconosciute come miracoli. Secondo Roberto De Simone, l'occasione per una rivolta contro antiche frustrazioni, il terreno per l'esplosione di bisogni sessuali lungamente repressi o insoddisfatti, l'opportunità di dare sfogo allo sdegno verso una condizione di vita stretta tra miseria, ignoranze e malattie.
Tomorrow.
frattempo, fuori dal santuario e sulla via del ritorno a Napoli si incontrano diversi gruppi negli ultimi anni formati da elementi sempre più giovani che suonano tamburiate e gareggiano in canti a figliola. Le tamburiate variano secondo delle zone di provenienza o dei maestri che hanno avuto i suonatori: vesuviana, amalfitana, dell'agro nocerino sarnese e soprattutto giulianese, cioè a ciclo tripartito con alternanza di canto a distesa, a ritmo e poi ancora a distesa. Secondo l'etnomusicologo Raffaele Di Mauro, i tre momenti corrisponderebbero ai tre modelli melodici suonati dal sisco, che sembra guidare l'esecuzione di questo specifico stile areale di tamburiata, che dal punto di vista ritmico e coreutico presenta forti elementi di aggressività quasi guerreschi, i quali sembravano sposarsi bene con il carattere vendicativo e punitivo della Madonna dell'Arco. Padre Tommaso Tarantino, il vecchio rettore del santuario, scriveva sulla rivista La Madonna dell'Arco: qui si viene per gridare, qui si viene per far esplodere finalmente dal cuore il grido della povera vita umana stritolata ogni giorno. Madonna dell'Arco è il luogo dove la vita umana porta all'aperto le sue malattie, i suoi dolori, le sue angosce, i suoi terrori. Qui l'urlo di dolore dell'umanità si materializza, si concretizza, ecco, diventa pietra. Ecco cos'è la Madonna dell'Arco, la concretizzazione del dolore umano che viene qui per rovesciarsi come lava incandescente ai piedi della Vergine. L'ingresso al santuario nella giornata del lunedì in Albis sembra essere l'apice dell'azione rituale preparata faticosamente per interi mesi, a partire almeno dal 6 di gennaio. Così, vinti dalla stanchezza, dalla sofferenza e dalle emozioni, i devoti varcano il portale del santuario, lasciandosi andare a un furor che è al tempo stesso apice e risoluzione della crisi, quasi una fuga da un corpo al culmine della sofferenza. E come ha scritto il nostro amico Giovanni Vacca, il corpo tormentato continua a mostrarsi nel giorno della festa, dove chi ancora rispetta integralmente i dettami della tradizione si reca scalzo in pellegrinaggio al santuario, anche da grandi distanze e di corsa, mantenendo i piedi in movimento perfino nei momenti di sosta, pur se si trasportano le enormi bandiere della Madonna. È dunque un vero e proprio calvario quello che si compie, un pellegrinaggio calvario che continua prima dell'ingresso in chiesa, nella lunga attesa per accedere al santuario, dove le bande musicali continuano a suonare tarantelle e i devoti ad agitare i torselli. Ed è concepita quindi l'insorgere della crisi. Subito dopo la crisi i devoti sono portati in delle tende, dove viene loro somministrata una bevanda per reintegrarli. È il momento della cura, della distensione. Cura e reintegrazione, però, in senso puramente simbolico, tanto che la maggioranza dei fuienti si riprende subito, lasciando all'osservatore esterno o occasionale il sospetto che facciano scena e che si tratti di una crisi fittizia. Sospetto tutt'altro che infondato, perché proprio di scena si tratta, anzi, di rito, devoti in trance. Figure a liminalità fissata come le tarantate, che tengono alta la tensione drammatica mentre gli altri fedeli girano dietro all'altare e asciugano il sudore del corpo potente della Madonna, passando dei fazzoletti sul tempietto che ne contiene l'immagine, consegnando i loro omaggi alla Madonna e fondendosi con la divinità in un comune grembo protettivo.
Stava lì a trovare con la lanterna la montagna in coppa, sagli in matta saluta.
Chi è devota non fa da ascoltare, cante suona e alta campana. Chi è devota sta là da parlare, che su fuoco non ha da ascoltare.
Serva luce rinda notte scura, noi già sappiamo arrivare. vecchia che creatura è tutta insieme a cantare.
Chi è da moda non va da ascoltare, cante sona io da camana.
16:43. Questa è sempre Tarantula Rubra da Radio Onda Rossa. Chiudiamo questo ciclo dedicato a Claudio Corvino con le sue tradizioni di Napoli, edito da Newton & Compton. Vi ricordiamo che nel frattempo abbiamo ascoltato tra una lettura e l'altra la grande voce di Carlo D'Angiò che cantava Ex Voto, Teresa che cantava Madonna non è più lo tempo antico, Marco Zurzolo che ci ha fatto ascoltare dal CD Ex Voto Oi Maron Fangia Grazia, e ovviamente Concetta Barra con la sua splendida voce in Madonna dell'Arco. E adesso ascoltiamo la nuova compagnia di canto popolare con Marcello Colasurdo con Chi è devoto. Rimanete con noi perché, come sapete, c'è una sorpresa. Potevamo che chiudere appunto con la voce del grande Marcello Colasurdo, secondo noi il più grande cantore di canti a fronne. Ancora oggi lo troverete a Madonna dell'Arco ogni lunedì dell'Albis, lì con le sue tamborre e la sua grandiosa voce. 16:45, vi avevamo promesso un grande ospite e noi siamo felici di essere qui e lo vogliamo omaggiare con un brano che lui ha composto forse una decina d'anni fa in un CD che si chiamava Patrone do Cane, e voglio omaggiarlo con un ingresso che è L'ostinazione della memoria, prima di presentarvi il nostro grande Carlo Sigliotto. L'ostinazione della memoria. Che cosa meravigliosa questa grande tarantella del Gargano per sinfonia di Carlo Sigliotto. Ciao Carlo.
Ciao a tutti, ciao Anna.
Sono emozionata di averti qua.
Pure io.
Soprattutto sentire questi suoni da te, uno dei più grandi compositori che abbiamo viventi in Italia e all'estero, perché tu ormai vivi stabilmente in America, grande compositore di colonne sonore. Cioè, per me è un grande onore averti qua oggi.
Pure per me essere qui.
E voglio dirvi, cari radioascoltatori, una cosa. Oggi posso dire che tre amori ci legano, Carlo. Quello per la musica, ovviamente, perché, vabbè, tu sei un grande musicista, io sono una piccolissima musicista. Quello per Marcello Vento.
Assolutamente.
Guarda, voglio dire prima di tutto questa cosa qui, questo libro che tu hai edito, Il mio canzoniere, grazie a questo editore che si chiama Arpo, giusto?
Arpo.
Racconta il tuo canzoniere, quello che hai vissuto tu, e quello il terzo amore che ci unisce è l'Africa, ovviamente.
Certamente.
E gran parte di questo libro è dedicato alla vostra esperienza all'Africa. Sì. Però, ecco, allora tu oggi ci hai portato questo libro che io consiglio vivamente di leggere, l'ho letto in un giorno praticamente, no? Si legge benissimo. E narra delle cose che per chi è appassionato di musica e di storia della musica, perché ormai questo fa parte della storia della musica, chi ama la musica, la storia della musica e il canzoniere del Lazio, questo libro lo deve leggere, così come deve ascoltare questo CD che avete editato nuovamente, che si chiama La Sasta la mia creatura, che era un vinile, giusto?
Era un vinile e sarà ancora un vinile, perché questo disco è stato ristampato con questo nuovo sistema, si chiama Super Audio, dall'etichetta Fonè di Giulio Cesare Ricci, e adesso è uscito per ora il CD, ma sta per uscire il vinile. Ed è un diverso modo di masterizzare, rimasterizzare la musica, e quindi ed è impressionante il mezzo proprio del Super Audio, perché se uno è attrezzato con gli strumenti adatti, con quali il decoder Super Audio oppure un grande oppure il lettore CD Super Audio, questa cosa qui è veramente un approccio diverso alla musica. È come avere di fronte una cartolina che tu guardi in due dimensioni, che diventa improvvisamente una proiezione a 360 gradi dentro la tua stanza. E io mi ricordo che quando la prima volta che ho sentito il Super Audio è che ero di passaggio a Roma, in casa mia, mio figlio Rocco ha uno studio. E sono arrivati Pasquale Minieri, Francesco Giannattasio e Gerardo Casiello, che è uno storico del canzoniere, ha scritto un libro che
lo conosciamo
presto. E quindi sono venuti e mi hanno detto: mettiti seduto, chiudi gli occhi, ascolta. E io sono stato proprio come proiettato dentro a un'esperienza quasi lisergica, capito? Perché questa musica era veramente a tre dimensioni nello spazio e oltretutto la qualità dei suoni è incredibile.
E oggi l'ascolteremo.
Sì, quello che ovviamente l'ascolto che possiamo avere ora con un lettore normale,
sì,
qualcosa non è quello, però i pezzi sono quelli.
Sì.
E questo è forse il disco più importante del canzoniere, perché è quello che è stato di svolta da una riproposta, diciamo, tout court della musica popolare a una reinvenzione e una ricerca spasmodica di un linguaggio nuovo basato sulle radici della musica popolare italiana.
Allora, Carlo, se sei d'accordo, per tutti gli ascoltatori che sono con noi in ascolto e che i giovanissimi non conoscono la storia del canzoniere del Lazio, no?
Certo.
Vorrei sintetizzarla un pochino, perché l'esperienza del canzoniere del Lazio è, come diceva qualcheduno, un'esperienza musicale senza barriere, no? La musica totale, come si dice?
Certo.
Quella musica, quella mentalità, ecco, quel porsi, quell'emotività che raccoglie tutto e che non pone barriere, come invece in Italia siamo soliti fare, no? Ancora oggi, musica jazz, musica rock, musica world, no? Il canzoniere era già all'avanguardia per questo, per cui si è arricchito di strumentisti straordinari, voci che si susseguivano e che si innestavano perfettamente nella mentalità del canzoniere, e che nasce grazie prima di tutto a te, a Bubù, giusto? Giannattasio?
Sì, e grazie a Sandro Portelli, che aveva fatto una ricerca di musiche popolari nel Lazio. e a un certo punto ci ha fatto conoscere questo repertorio infinito che lui aveva già raccolto, e poi ci ha cominciato a coinvolgere anche proprio nella ricerca, per cui noi le domeniche, i weekend andavamo in giro per l'Alto Lazio a raccogliere musica. Poi naturalmente immediatamente con l'arrivo di Piero e di Sara, Piero Brega e di Sara Modigliani, che erano due voci così autentiche, così popolari nel senso popolare, leggilo come tradizionale, questo ci ha dato una spinta enorme, per cui dal primo quartetto che poi siamo diventati Carlo Sigliotto, Francesco Giannattasio, Piero Brega e Sara Modigliani, e da questo è stato il primissimo passo. Però anche lì, anche in questo primissimo riproporre la musica e i brani di musica popolare quasi come li avevamo trovati, li rendevamo solo più accessibili, più comprensibili, però già lì c'erano i germi di una voglia di cambiare qualcosa, di andare avanti, di usare quei codici per esprimere noi stessi anche.
E poi stiamo parlando, dobbiamo anche dirlo, degli inizi degli anni 70, giusto? Diamo un quadro storico, che sono gli inizi degli anni 70, che forse sono stati, diciamo, il decennio migliore in assoluto nel Novecento per la produzione musicale di tutti i generi, secondo me. Dalla fine degli anni 60 fino a tutti gli anni 70, la creatività umana a livello musicale si è scatenata.
Visto che parliamo di libri, dell'uscita di questo libro di Arpo Edizioni, Il mio canzoniere, io ho letto recentemente un libro straordinario che si chiama Super Onda, a storia segreta della musica italiana, e l'autore si chiama Valerio, adesso non mi viene perché mi dovrebbe,
comunque il titolo già ci è
Super Onda, ed è un libro straordinario, perché la teoria di Valerio Mattioli è che la musica, il suono che noi conosciamo e riconosciamo oggi come della musica italiana, si è formato tra il 64 e il 76, ed è incredibile come questo ragazzo, perché non c'era all'epoca, si è riuscito a costruire il clima di quel mondo e di quella musica che si andava formando, e ovviamente ha dato un grande spazio al canzoniere, perché è quello che, insomma, noi abbiamo, la parte nostra è stata questa di portare in tutto questo calderone che si formava e che si riproduceva basandosi su se stesso e sui feedback che uno riceveva dall'altro. Il canzoniere in questa situazione ha avuto un ruolo abbastanza importante. Questo racconto invece mio, del mio canzoniere, è un racconto abbastanza privato e molto emozionale.
Certo.
Di una memoria, di un
l'ostinazione della tua memoria che ce l'hai regalato, sì. Perché è un racconto vero, veramente toccante per tanti versi, l'umanità dei grandi musicisti che abbiamo avuto in Italia negli anni 70. E quindi, se vogliamo continuare un po' la storia di questo canzoniere, da un quartetto comincia ad allargarsi.
Sì. Da un quartetto comincia ad allargarsi, e questo succede, come raccontavo ieri, casualmente, cioè noi eravamo in tre, Sara era partita per l'Australia e noi girammo un'estate facendo praticamente un concerto al giorno, cioè, ed eravamo super felici perché era la prima volta che eravamo così indipendenti anche economicamente, e ci trovammo in una situazione, in una festa dell'Unità di Sperlonga, dove l'organizzatore venne a un certo punto, noi avevamo finito il nostro repertorio dopo aver suonato un'ora e mezzo circa, e questo dice: guardate, dovete suonare un'altra ora perché l'oratore che deve fare il comizio non è venuto da Roma. Noi abbiamo detto: ma noi abbiamo finito, non abbiamo più un repertorio. E lui, a quell'epoca pigliavamo 40.000 lire, questo era il compenso del gruppo, e lui dice: ha insistito finché ha detto: vi do altre 40.000 lire. E tutti e tre abbiamo detto: subito lo facciamo. Allora Piero e Bubù mi fanno: ma che facciamo? Non ti preoccupare, noi suoniamo i pezzi però senza cantarci sopra, e poi a turno improvvisiamo. E quello è stato la prima veramente scintilla che ci ha fatto capire che da quel materiale poteva nascere una molte sorta di cosa che poi, voglio dire, è diventata il canzoniere del Lazio, quindi immediatamente abbiamo aggregato Pasquale Minieri, Luigi Cinque, Gianni Nebbiosi, Giorgio Vivaldi, che ha assemblato una batteria di percussioni ancora, capito, che non era una batteria perché non avevamo ancora capito se si poteva arrivare fino a lì o no. Questo è il punto, e quindi piano piano abbiamo costruito questa cosa che Tony Scott, il grande jazzista americano, poi nel 75, sentendo un nostro concerto in Piazza San Giovanni, disse: l'Italia ha finalmente il suo blues, ed è esattamente quello che noi volevamo fare. Questa è una cosa, è una
che grande riconoscimento.
È una citazione che riporta Gerardo Casiello nel suo libro che uscirà credo a settembre o ottobre, e che è proprio quello, è un libro, diciamo, di storia,
di storia del canzoniere,
di musicologia che riguarda il nostro gruppo.
Continuiamo con questo invece racconto emozionale delle vostre anime, no? Come già ha annunciato, l'ensemble si allarga, entra Luigi Cinque, Giorgio Vivaldi, Pasquale Minieri, c'è questa signora sarda che vi segue nei concerti e che vi ama tanto, che si chiama Clara Murtas, che avrà un ruolo fondamentale nella seconda fase del canzoniere, perché secondo me la mostra storia si divide
nella terza fase, diciamo, perché la primissima
è in quartetto, quattro, sì.
Sì, la seconda del nuovo canzoniere.
La seconda del nuovo canzoniere, diciamo, sì, poi lì non c'è niente da fare, quando si prospetta il viaggio in Africa c'è uno spartiacque,
sì.
Sia perché due escono, che sono Piero e Luigi, sia perché tutto un tratto compare questa donna che è provvidenziale e che vi dà non solo la sua impronta, la sua voce, la sua creatività, la sua follia nelle performance, no? Clara Murtas, e poi il grande fiatista,
certo,
quell'altro
Maurizio Gianmarco,
l'altro grande sassofonista che si unisce a voi in questa straordinaria avventura.
E Marcello è già entrato da un po',
e il grande Marcello è già entrato, da un po'
dopo che siamo passati da Giorgio Vivaldi, che è partito per l'India, e abbiamo deciso di fare questo grande passo. C'è stata una fase con Piero Avallone alla batteria, poi Piero Vallone si allontana e Albero Motore si rompe, e noi corriamo a chiedere a Marcello di far parte.
Perché? Perché avete deciso di far entrare una batteria così tosta come quella di Marcello?
Perché ormai avevamo capito che intanto Marcello era un motore. Marcello, lo conosci?
Era il motore dell'albero, praticamente.
Era il motore dell'albero motore, il motore era lui, ed è stato il motore del canzoniere. E poi Marcello, era lo spirito di Marcello che serviva.
E voi già lo conoscevate?
Noi già
quindi
lo conoscevamo e sapevamo quanta autenticità c'era pure in Marcello, quanta verità ci fosse in Marcello, quanta non menzogna, quanto nulla fosse nascosto, nulla fosse. Di Marcello lo incontravi ed era quella persona.
Era
Marcello fermava una signora anziana nel sud della Sardegna di notte, gli metteva una mano sulla spalla e faceva: signora, come va? E quella faceva: abbastanza bene. E mezz'ora dopo eravamo amici di tutta la comunità di quel villaggio. Questo era Marcello.
Oh, e la sua grande generosità, voglio dire.
La sua grande generosità era questa proprio il suo proprio. E poi il suo grandissimo senso pratico. Mi è già capitato di raccontare che mentre uno di noi noi si elugubrava su come fare una cosa, Marcello partiva, la faceva, tornava e ci annunciava che l'aveva già fatta. Quindi questa era la grande verità e la grande generosità di Marcello, il mettere in gioco se stesso sempre, totalmente, senza riserve, anima e corpo, e qualche volta, ahimè, anima e corpo. Quindi insomma, questo è stato e quel motore lì, perché quel motore lì aveva la forza di mille tamorre, cioè il sei quarti di Marcello è una cosa che proprio ci ha distinto per un sacco di tempo. E anche quando è toccato, cioè quando dopo l'esperienza del canzoniere io ho continuato un po' a girare il mondo con gruppi di varia formazione, abbiamo addirittura aggiunto una batteria che era Luciano Nevi Watson, sì, e Marcello, e abbiamo fatto vari tour in giro per il mondo, siamo tornati in Africa, siamo andati questo suono della batteria di Marcello è una cosa che ce l'aveva solo lui, insomma.
Allora, se mi consenti, farei uno stacco musicale proprio pensando a Marcello. Lui mi parlava sempre di questo CD che era Miradas, no?
Sì.
Di cui io e te, dopo che Marcello ci ha lasciati, non ci siamo più visti praticamente. Adesso ha fatto 5 anni, no? Sono trascorsi 5 anni, certo, a febbraio, che Marcello non c'è più. E conservo l'airone, ho avuto la sua spilla, te lo volevo proprio dire, che è quella che è stata la copertina, sì, del CD Miradas, sì, che tu riporti anche nel libro, sì, il grafico, chi fu che ideò?
Gianni Sassi.
Di...
quelli erano a pezzi, non tiravano fuori un'idea, Marcello prende, si stacca la spilla, dice ecco l'idea.
C'è questa fenice bellissima che diventa la copertina di questo LP che è Miradas, e lui che mi parlava ai primi tempi, no? Miradas, Nugat con Manolione, dove si sente tutta la sua potenza. Ce ne ascoltiamo un pochetto, eh? Cambiamo un attimo lettore perché questo sta facendo le bizze. Lo rimettiamo subito nell'altro lettore. Eccolo qua, un gatto come un leone. ce l'hai una madre te? Insomma, Marcello quando mi raccontava di questo brano che non conoscevo, quanto ne andava fiero Carlo.
Sì.
Era proprio orgoglioso.
Poi qui ci aveva sorpreso, no? Perché in sala noi facevamo questa sceneggiata anche in concerto di io che ero il poliziotto, lui era il ladro.
Ah, vedi, lui faceva.
Praticamente lui faceva il ladro, io acchiappavo il ladro. Ah. A un certo punto ogni volta l'improvvisazione era diversa. Quando abbiamo registrato questo disco, che l'abbiamo registrato insieme a Morra, perché avevamo dei problemi contrattuali, quindi abbiamo registrato con Paolo Tofani, che era il chitarrista degli Area, come tecnico del suono, abbiamo. E durante l'improvvisazione questa volta dice disgraziato ladro, ma che vita fai, ma non ti vergogni? E Marcello se ne esce così, io rischio. Cioè, lui capito, da ladro, cioè, come che vita faccio, io rischio questa io sono, capito? E lì ci siamo massacrati proprio, perché era totalmente inaspettato, quindi.
Che grande Marcello.
Sì.
Senti, vorrei adesso parlare un po' di questo grande episodio che penso sia a te personalmente che a voi come canzoniere del Lazio ha segnato e cambiato la vita in un certo qual modo, almeno dal punto di vista emotivo e musicale, perché insomma sono tante le cose che avete vissuto in questi 5 paesi africani in cui vi siete recati grazie al Ministero degli Esteri, che all'epoca voleva fare lo splendido con questi paesi che appunto avevano
di recente indipendenza, poco conquistato la loro indipendenza.
In alcuni casi mandandovi comunque allo sbaraglio, no? Da quello che ho letto, in situazioni diciamo anche abbastanza avventurose.
Sì.
Comunque, e siete andati prima di tutto in Somalia,
Tanzania, Mozambico, Zambia e Kenya. E poi io e Marcello siamo tornati
in Somalia
a insegnare musica.
Il primo grande amore, quello della Somalia,
sì,
dove siete arrivati e siete rimasti incantati da questo ambiente. E voglio dire, anche una cosa forte che tu hai vissuto, perché non solo hai cominciato a capire che molti parlavano italiano perché c'era stata la colonizzazione, poi uno legge sto libro e pensa, no? Ci sono degli iniqui esseri viventi, e dico viventi, non umani, perché umani non sono, che dicono che devono proteggere l'Italia dai migranti che arrivano dall'Africa, da situazioni terrificanti, no? E poi mi viene da leggere questo tuo brano dove dici del fiume Leopardo, dove gli italiani hanno massacrato con mitragliatori uomini, donne e bambini inermi, no? E noi che ci dobbiamo proteggere da questi migranti, dopo che abbiamo fatto queste stragi,
massacri
di questa grande portata, che penso appena tu sei arrivato con l'animo felice di uno che va a conoscere, quando vi capita più di andare a fare questo tour in Africa, a scambiare musica, a incontrarsi con anime gemelle, musicanti gemelli, e arrivi lì con questa grande felicità, massacri italiani al fiume Leopardo.
Ho la memoria di quei massacri,
certo.
E quindi ti senti il peso veramente addosso di una responsabilità insomma grossa, che è quello che siamo riusciti credo a fare, perché una cosa che avevamo chiesto noi era di avere in ogni paese un gruppo gemello col quale fare le prove e fare i concerti insieme, perché non volevamo andare lì e fare così le marionette del governo italiano. Quindi questa cosa è stata un'esperienza fantastica, perché appunto fin dal primo paese, che era stata la Somalia, abbiamo avuto un gruppo gemello e un posto dove provare. Loro imparavano Lo povero Antonuccio e noi imparavamo le loro melodie, le loro canzoni, i loro pezzi, la loro musica, i loro ritmi.
Questo della Somalia in effetti è stato l'episodio che ha colpito molto anche me mentre leggevo, perché poi altri paesi ci sono state anche cose spiacevoli, come tutti questi papponi italiani, no? Che pensavano.
Ci sono stati degli incontri meno belli, però un altro paese, per esempio, che a me è rimasto molto nel cuore è stato il Mozambico. Perché il Mozambico era veramente, aveva conquistato la sua indipendenza da poco, ed quello che mi colpì di Mozambico tantissimo era l'intelligenza delle persone.
Mm-hmm.
Cioè i mozambicani erano veramente delle menti incredibili, sono, immagino, veramente delle persone intelligenti, ed era questa brillantezza, questa sveltezza mentale, questa
intuitività
che, e poi l'abbiamo vissuta in maniera molto molto emotiva questa storia del Mozambico, perché ci era capitato di andare a suonare a Pomigliano d'Arco, che tu proprio
hai citato prima,
con gli Zezzi di Pomigliano d'Arco, e facevamo e dovevamo fare due spettacoli, uno il pomeriggio e uno la sera, e con noi c'era questo militante del Frelimo, Fronte di Liberazione del Mozambico, che si chiamava Amadio Chango, che era una persona, un uomo grande, forte, robusto, che però zoppicava perché era stato vittima della tortura e quindi gli avevano massacrato una gamba, ed era ospitato dalla regione Emilia-Romagna, che aveva un programma per i rifugiati, e sempre stata civile
quando c'erano i programmi per i rifugiati
e quando non c'era la paura dell'altro e del diverso. Quindi Amadio Chango, io pensavo, questo poveraccio deve fare due comizi, noi suoniamo più o meno, improvvisiamo, cambiamo il nostro programma, cambiamo la nostra scaletta, ma lui deve parlare del Mozambico due volte a due audience diverse. E lui promise in quell'occasione due volte, una nel pomeriggio e una nella sera, che entro un anno, da un anno a quella parte, il Mozambico si sarebbe liberato dall'oppressione e sarebbe diventato un paese indipendente. Noi pensavamo che fosse un'utopia, un suo desiderio, così, un'illusione, ma appena arrivati a Maputo, la capitale del Mozambico, ci mettono dentro lo stesso aeroporto in una conferenza stampa, i giornalisti mozambicani sono lì, altri giornalisti di diverse parti del mondo, e mentre parliamo con loro sentiamo un passo zoppo avvicinarsi alla sala, ed era Amadio Chango, era proprio quella persona che avevamo conosciuto l'anno prima a Pomigliano d'Arco, che aveva promesso di rincontrarci in un Mozambico indipendente, e lo aveva fatto.
Senti, adesso vorrei mandare Mogadiscio, se non ti dispiace, e ci aggiorniamo subito dopo Mogadiscio, appunto perché la Somalia è stato, secondo me, quello, appunto, il posto dove poi ci siete tornati comunque. Allora Carlo, per questioni tecniche tra un po' andrà in onda una diretta. diretta. Io vorrei riaverti qui prossimamente, perché ovviamente ce ne abbiamo tante di cose da dire, però vorrei sicuramente consigliare questo testo che è Il mio canzoniere, che tu hai scritto, edito da Arpo, e poi mi riprometto nella mia prossima puntata ovviamente di riprendere testi del brano e di mandare brani di Lassa sta la mia creatura, perché ovviamente una volta, non abbiamo avuto il tempo adesso, ma lo voglio sicuramente riproporre ai nostri radioascoltatori. La cosa che ti volevo chiedere è lasciarci un messaggio per noi che con questa radio, insomma, da poco abbiamo chiuso un crowdfunding che ci ha permesso di comprare un trasmettitore nuovo perché si era rotto. Noi ti abbiamo sempre sostenuto perché il Canzone del Lazio per noi è stato fondamentale nelle nostre programmazioni. Un messaggio, ecco, un messaggio da grande musicista che sei aperto anche a queste tematiche che noi sposiamo, no?
Sai, un messaggio, più che messaggio, è continuate a essere voi stessi, come noi cerchiamo di continuare a essere noi stessi.
Io ti ringrazio, Carlo, perché guarda, noi da 40 anni che siamo qui senza pubblicità e senza padroni, infatti viviamo solamente con i nostri sostegni, con le nostre iniziative. Vorrei tanto riaverti qui per continuare a parlare di questa avventura che è stato il Canzone del Lazio, così come è stato la radio, e che oggi ci siamo incrociati dopo tanto tempo, e condividere ancora momenti come questi, passati, presenti e futuri.
Volentieri.
Ti aspetto di nuovo appena torni dall'America.
Grazie.
Grazie Carlo. Ciao.